Io mi chiamo Rosetti Sergio, sono nata alla Spezia il 23-12-1927. Sì, 1927.
Ecco Sergio, quando ti hanno arrestato?
Dunque, io abitavo in un paese qua vicino, a Buonviaggio, un paese bello, anche il nome insomma lo porta. E tutte le mattine partivo per andare a lavorare in Arsenale, è uno stabilimento militare, e si partiva, cioè si andava a piedi da Buonviaggio a Migliarina, che si pigliava il tramvai, in un posto distante da casa mia, 2 chilometri, e un bivio che adesso si va all'ospedale, c'era un posto di blocco, c'era la Guardia Nazionale Repubblicana. Infatti io ho visto già dei miei conoscenti fermi lì, in questo ponte qua, chiamato il Ponte della Dolcia. Ma non ci ho fatto caso, sai, a quei tempi io avevo appena 17 anni, ero ancora ingenuo, insomma, non avevo l'esperienza che hanno i ragazzi di oggi. Difatti mi hanno fermato, mi hanno messo insieme agli altri amici che conoscevo, c'era Boni Alfredo, Kellarino, Morelli Vittorio, Baroncelli Antonio e un Monteverdi Giuseppe di un paese vicino. E difatti siamo stati lì fermi quasi una mezz'oretta quando hanno visto che il gruppo per loro era abbastanza. Ora si hanno incolonnato tutti insieme lungo la statale della Cisa, così chiamata. E lì dal ponte dove siamo fermato siamo andati in un stabilimento militare distante 500 metri, era della Marina, c'era un deposito di mine, siluri, insomma c'era di tutto. E li sono portato lì dentro, era chiamata la Flage, un soprannome di Flage. E lì hanno cominciato a chiamare, no? A fare i primi interrogatori, chiamavano uno alla volta. Infatti è capitato il mio turno, sono andato dentro, c'era una scrivania, c'era due borghesi e due militari ai lati, no? Hanno voluto sapere come mi chiamo, dove abito di casa, quanto siamo in famiglia, di che religione siamo, la politica, tutte queste cose qua. Sì, dove lavoro, io lavoro in Arsenale, avevo anche il documento che potevo entrare. E quando mi ha detto gli anni che c'hai, io guardi, faccio 17 anni di dicembre, ah sì, ora mi è arrivato uno scoppolotto nel collo e un calcio nel sedere, mi ha detto tu sei troppo giovane, ti metti con la faccia al muro. E vabbè, quando ha finito il suo coro, hanno richiamato degli altri sotto interrogatorio. È finita questa prassi qua e si hanno caricato in cima dei mezzi, no? Tutti coperti coi teloni, e si hanno portato al 21esimo fanteria.
Ecco, scusa Sergio, quando ti hanno fatto questo interrogatorio e chi?
Il 21 novembre del 1944, il giorno del grande rastrellamento che c'è stato qua a Migliarina, va così, ecco. È stato il solito giorno che mi hanno fermato. Ho subito questo primo interrogatorio lì alla Flage.
Ma da parte di chi?
Cioè, io non lo so, erano due borghesi e due militari della Guardia Nazionale Repubblicana. Non so chi erano. Non so perché di politica io non me ne sono mai interessato. Io andavo a lavorare, però avevo ancora il carrettino con i cuscinetti per divertirmi. Vado un po' lungo la strada, ecco. No, pensare che mio padre, tempo di guerra, l'hanno richiamato, si è fatto la guerra della Grecia e dell'Albania. Dopo ha fatto domanda di rimpatrio per famiglia numerosa. Si era quattro sorelle e due fratelli in casa, un fratello che è nato nel 44, difatti quando mi hanno arrestato a me aveva 5 mesi, insomma. Ecco, volevo dire che sì. Non si era fascisti, però si viveva la nostra famiglia normale come una famiglia, sì. E difatti ci hanno caricato in cima questi automezzi, non so quanti erano, 5-6 di questi automezzi, e ci hanno portato alla 21esima fanteria. E lì si hanno messo nelle celle, mi ricordo che io ero solo in questa cella. Dopo mi hanno messo insieme a Baroncelli, quello che era insieme a me la mattina quando hanno fatto il posto di blocco. E io la sera sono chiamato un altro interrogatorio, ma era un interrogatorio normale. Io dico, io lì i botti non ho preso. Anzi, mi hanno levato la scialpa, le stringhe, il fazzoletto. Dicevano che avevano paura che con quella fai di distrozzarmi, no? Capisci? E difatti sono stato 2 giorni dentro lì in caserma, che si aspettava che facevano tutto il suo lavoro, però alla notte si sentiva delle urle, dei schiamazzi, camminare coi scarponi, si vede che qualcuno vuole sapere i nomi di partigiani, gente che collaborava con la resistenza, capisci? Sentiva urlare, sentiva sbattere le porte e tutto. Va bene, allora finito il 21esimo fanteria, il giorno sembra il 22 o il 23 di novembre, adesso la data di prigione, ci hanno caricato intorno in cima a questi automezzi coperti e sono portato al Ponte Pirelli, qua vicino a Cantierini, ma era un Ponte Pirelli militare dove caricavano munizioni e scaricavano munizioni, che dopo c'era il binario che andava alla polveriera Valle Grande, lì così. Infatti tutti in fila, c'era una motosata da aspettare lì così. Tutti in fila e si hanno fatto dalla panchina alla motosata, c'era 2 tavole messe così e tutti di andare dentro, c'era il bocapolo, si entrava dentro. E difatti insieme a noi c'era un certo vigilante Giuseppe, un commissario di pubblica sicurezza, e un certo Carmè, era un becchino dell'ospedale qua della Pieve, che l'avevano accusato, colui nascondeva delle armi sotto le tombe, invece poverino era, si vede che era prima cosa era malato e dopo era in uno stato pietoso, via. Ma per loro non ci interessava niente, volevano che dicesse dei nomi per andare a prendere e farli confessare certe cose. Difatti in queste 2 tavole, no, si andava dentro al boccaporto e mi ricordo questo povero qua vigilante, era un uomo anziano, no, penso sulla 60, per entrare dentro nella parete della motosata c'era tipo di scaletta, c'era dei tondini fatti a U saldati alla parete, no, che se vada poveretto quello lì, cioè io avevo 17 anni, saltavo, cercavo di evitare le botte che davano mentre si passava insieme a questa scaletta qua, e cercavo di evitare, sì, qualche scarponata li presa, dai. Ma lì il poveretto, lì chissà com'è andata, è rimasto con la gamba tra la scaletta e la parete, poveretto. Difatti si era rovinato la gamba, difatti a bella meglio l'abbiamo tolto, l'abbiamo messo sdraiato lì nella motosattera. Difatti siamo partiti di sera, so che ora era verso le 4:30, le 5, ed è certi particolari precisi, non lo so. Insomma, siamo arrivati via mare con la motosata e siamo arrivati al porto di Genova. A Genova uguale lì si è caricato in cima attorno a di questi automezzi militari che sono portati alle carceri di Marassi. E lì si hanno portato subito nelle celle. Io mi ricordo che ero io sempre questo Baroncelli, che era uno vicino di casa, no? Siamo cresciuti insieme, no? Dopo, poverino, è morto, pare, un paio d'anni fa. Difatti, a Marassi siamo stati quasi dal 23-24 di novembre fino a, mi sembra, fino al 12-13 di gennaio. Sì, a Marassi. Difatti una mia sorella mi ha portato tutto il corredo, no? Dove valigia di roba, dove c'era cappotti, giacche, scarpe, magliette, insomma tutto l'apparente, perché si diceva che si va a lavorare in Germania, allora si portava questa roba qua. Infatti nelle carceri di Marassi si viveva, insomma, davano con la sbroda, con la brenosa di pane e si tirava avanti, i nostri 30 anni. E dopo è arrivato il momento del processo, dell'interrogazione che hanno fatto. Ecco, siccome che andavano, sembra, a ordine alfabetico, no? Io ho visto arrivare su di questi qua che hanno arrestato Spezzini, che portavano su un 2-3, perché dalle botte che prendevano, vengono su gonfi dalle botte, perché tanti non volevano confessare, che loro imponevano, tu hai fatto quell'altro, dicevano, ma come che devo confessare se io queste cose qua non lo fate, via. Picchiavano per poter estrarre da loro qualcosa, no? Insomma, dopo è capitato il mio turno, infatti vado dentro, c'era Battisti, Morelli, erano due dalla polizia giudiziaria di Spezia, quei che picchiavano davvero quelli, Dopo c'era il tedesco che stirava la macchina e un altro militare, adesso non so che rango era, se era italiano o tedesco, vai. Ora è cominciato il mio, difatti ero in piedi e ai lati c'era questi due qua che avevano anche due nervi in mano, mi ricordo. Difatti ha voluto sapere nome, cognome, dove lavoro, la famiglia, di che religione sono. Il solito interrogatorio che ho fatto la prima volta era alla Fladio, era già tutto già predisposto, tutto programmato. Difatti, dietro me c'era qui chi accusavano. Poveracci, anche loro erano stati picchiati. No, facevano il doppio gioco, insomma, anche loro, sai, quando ti fanno delle torture, a dire di no, cosano ancora di più. E allora insomma che ti accusavano. Difatti me mi ha accusato il prete di Migliarina, Dostrede si chiamava, mi aveva dato il fucile, il lancio dei manifestini, che ho sabotato i magazzini di Ceparana, che ho ucciso una guardia nazionale dietro la batteria dove stavo io di casa. Insomma, 7 condanne, ma no, di 7 condanne. E difatti quando ho detto, ma io ero ancora un ragazzo, andavo a lavorare in arsenale, cercavo di fare il mio dovere, mi è arrivato un calcio negli stinchi e basta. Io dico la verità, quello, non dico che mi ha bastonato, no, perché dico? Perché è arrivato un calcio negli stinchi e basta. Quello. Infatti questo foglio qua ho dovuto firmare. Condanna a morte, come hanno fatto tutti, su 199 hanno firmato, che è stata una tortura, chi è che non firma? Guarda che hai visto, non so, che anche il povero Zanardi, anche lui, quello ce l'hanno fatto, insomma, anche lui. Difatti è finito l'interrogatorio, si hanno riportato in cella. Dei giorni si stava in due nella cella, dopo hanno cambiato la cella, si stava in 4, dopo in 8. Insomma, che è arrivato il giorno di Natale, è arrivato il primo dell'anno, è arrivata l'Epifania, è arrivato il momento della partenza. Ma un momento, tornando indietro, perché Marassi era una riserva, che quando ammazzavano qualcheduno, li prendevano di lì, che sia Marassi alla casa dello studente erano riserve che prendevano i prigionieri lì. E lui, si è andata bene, come fa? E difatti è arrivata l'ora della partenza. Infatti una mattina sono messo in colonna tutti quanti, hanno impito, mi sembra, due corriere, manettati destro, sinistro con destro, insomma, come tanti briganti legati con la catena, allora. E tutti avevano le vostre due valigie, chi ce ne aveva due, chi ce ne aveva una, ma per lo più avevano tutti due valigie, povere donne, le mogli, le sorelle, le fidanzate, hanno fatto a piedi la Spezia a Genova sotto la galleria, del treno, perché per la strada non potevano passare. Insomma, cercate di portare della roba ai suoi familiari, come tutti hanno fatto. Difatti, in cima alla corriera, si era accompagnati da tedeschi che andavano in licenza, insomma, sempre con la baionetta, col fucile puntato nella schiena. Difatti, lungo il percorso, al passo dei Giovi, si è fermato il camion lì, perché c'era un camion che bruciava, no? Si è fermato. Allora due dei nostri sono scappati. Un certo Moscatelli di Migliarina e un certo, mi sembra, Taddei, che si chiamava, insomma, non mi ricordo, erano passati 55 anni, certi particolari, poi dopo l'età che si comincia a diventare vecchia, la memoria comincia a scusare. Infatti sono scappati e non l'hanno presi, No, sono scappati lungo le montagne, insomma, non l'hanno presi. E dopo siamo ripartiti, siamo arrivati a Trento. A Trento ci siamo fermati per andare a fare i nostri bisogni, e sai, legati insieme, a parte che c'erano tutti uomini, però un po' di pudore ci vuole anche tra uomini, però sai, in momenti particolari. Lì ha tentato lo T2, un certo Tosetti del Felettino lì, e un altro, anche lì vedi, questo qua me lo ricordo Tosetti perché è morto 2 anni fa, era vicino dove stavo io di casa. Insomma, questi due qua l'hanno presi, ci hanno dato tante di quelle botte quando l'hanno trovati lì a Trento, e dopo l'hanno messi, quando siamo arrivati a Bolzano, l'hanno messi nelle serie di rigore. E guarda che l'hanno picchiati forte davvero. Dopo di lì l'hanno portati con noi al blocco E di Bolzano. Vabbè, dunque siamo arrivati a Bolzano, siamo scaricati lì e siamo andati nel blocco E. Io avevo il numero, se l'ho scritto lì nel foglio, mi sembra 8.800 e tanti, non mi ricordo preciso, e c'era il triangolo rosso. Guarda. E prima cosa hanno fatto i capelli, la giù capellata. E dopo lì a Bolzano si viveva, insomma, non c'era un pericolo, perché lì passava con la poco mangiare, con la drenosa, e si stava lì aspettando la manna dal cielo lì. Infatti anche lì è arrivato il giorno della partenza. Dunque, mi ricordo che era il 31 gennaio del 1945. Tutti in fila, c'era quasi, pare, 640 o 650. Tutti in fila con le nostre carre valigie per mano, però guardati sempre dai tedeschi e quei cani sempre al guinzaglio. Il cane era per loro era familiare, il cane era una base principale. Infatti lungo Bolzano, adesso non mi ricordo nemmeno il percorso, però abbiamo visto che si costeggiava la ferrovia. Difatti di strada abbiamo visto del treno merce, no? Però noi non si sapeva niente. Io mi ricordo che sopra al tetto di una grande fabbrica ho visto l'AMA Bolzano, c'era una fabbrica, non so se di coppe. Difatti mi ricordo che c'era tutto, era il 31 di gennaio del 45, era tutto bianco di neve, tutta la neve c'era.
Sergio, scusa, quando tu eri nel campo di Bolzano, ti ricordi se hai visto delle donne anche?
Sì, c'era un muro divisionario di mattoni, di là c'erano le donne. Sì, c'erano le donne.
Hai visto se c'erano anche dei religiosi dentro il campo?
No, guarda, No, un momento, tornando indietro, a Genova c'era 8 religiosi, 8 preti, c'era Padre Pio qua di Mazzetta, Don Mori della Scorza, Don Scarpato di Fossamastra, Don Casabianca di Ceparana e Don Bertoni, non so che parrocchia era, insomma erano 7 religiosi, che c'era il povero Padre Pio, no? Erano frati di quei bianchi, era un sacramento così. Si mettevano le morse, i morsetti nei polsi per farlo confessare, poverino. Sì, sì, e cercavano di stringersi i bracci per farlo parlare. Io non so se ha parlato, perché erano divisi da noi questi religiosi qua.
A Bolzano invece non ti ricordi,
no,
d'aver visto?
A Bolzano con noi non sono venuti quelli, forse sono venuti dopo nell'ultimo trasporto, no, non vorrei dire qualcosa, ma con noi non c'erano. Lì a Bolzano, guarda, per dire la verità io l'avrò visti, però non mi ricordo averlo.
Quindi ti hanno portato lì dove c'erano i vagoni?
Vagoni,
portato...
sì. Difatti, per salire sul vagone hanno fatto come uno scalandrone di legno, no? Però ai lati c'era sempre gli aguzzini che cercavano di picchiare con i calci, col calcio di moschetto, con le mani, con tutto. Io dicevo prima, io avevo 17 anni, cercavo di cosare, però c'era della gente anziana, che gente malata, gente zoppa, che purtroppo hanno subito quel che hanno subito. Infatti dentro al vagone abbiamo trovato tutto pieno di paglia. Difatti io penso che una settantina c'eravamo dentro. E nel nostro vagone c'era questo vigilante, poverino, con la gamba menomata, e con l'altro Carmè, quello che ho detto che era il becchino del cimitero, che è morto durante lui col percorso, no, ma era moribondo quando è arrivato sulla stazione. Va bene, si caricano e via. Vedevi neve. Ci fermavamo nella stazione, però. Insomma, abbiamo fatto 4 giorni e 4 notti. Senza mangiare e senza bere, niente. Si mangiava la neve che si trovava attaccato al treno, o quando si fermava nelle stazioni, che qualcheduno passava, non da mangiare, passava della neve schiacciata e si mangiava quella lì. Sì, sì, no, io non ho mangiato, in quei 4 giorni, 4 notti, io non ho mangiato appunto niente. Infatti dentro al vagone c'era, in un angolo c'era un mastello dove si faceva i nostri bisogni. E difatti, quando siamo partiti, era per noi una destinazione ignota. Non si sapeva dove si andava. Sì, si andava a lavorare, andiamo a lavorare. Però il punto preciso non si sapeva, capisci? Difatti siamo, forse di camminare, siamo arrivati a questa stazione. Mi ricordo che prima che il treno si fermasse si sentiva già sentire gli urli, non si capiva quello che dice, però erano urli di cattiveria, di fare presto, di sbrigarsi, insomma si vedeva dai movimenti che si vedeva tedeschi e cani a pinzaglio, sempre quelli. Infatti siamo arrivati in questa stazione, siamo scesi tutti. Infatti la stazione si vede scritta, no? Mauthausen. Mauthausen, non so come andare qua in Riviera, c'è Manarola, Rio Maggiore, Vernassa, Cinque, insomma. Sapeva mica che Mauthausen deve essere rinomata perché c'era quel campo, ma non sapeva mica che c'era quel campo lì. Difatti siamo messi tutti insieme, tutti in cinque, e sei, secondo, con le nostre care valigie in mano, invece di fare la strada principale di Mauthausen, ci ha fatto fare una stradetta secondaria. Era piena di neve quella stradetta, è una strada sterrata. Tutti questi cosi qua, vicoletti su. Siccome che i tedeschi dicevano che loro non sapevano niente di questi campi di concentramento, però lungo il percorso ci hanno aspettato. Ai lati della strada c'era donne, uomini, bambini, vecchi, tutto. Quello che si è arrivato addosso, pale di neve, pezzi di sasse, sputi, badogliani, traditori, insomma tutto quello che ha potuto vomitare ha vomitato. Allora siamo andati su piano piano, difatti dalla stazione arrivare al campo ci saranno, non so, 5-6 chilometri. Tutto coperto di neve era, si vedeva niente, degli alberi e basta. Difatti lungo il percorso, man mano che si andava avanti, si vedeva degli uomini vestiti zebrati, no? Però io non pensavo che erano prigionieri, che erano vestiti normali. E man mano si andava avanti, se ne vedeva anche di più, spalavano, pulivano la strada, vedevi magri, con gli ossi meno infossati, nuca pelata, guardate dai tedeschi. Infatti, man mano che si avvicina, vediamo dei grandi camini per aria che fumano, un grande muraglione, andiamo avanti. E dopo si arriva dentro alla porta d'ingresso del campo. La porta principale del campo, però la prima, cioè che dopo c'è il piazzale dove c'è, una volta c'erano tutti i tedeschi, l'attrezzatura tedesca. Infatti siamo entrati di lì. Una parte è rimasta lì così, in quel perimetro lì grande, e una parte siamo fatto con la scaletta che in fondo, con la scaletta a destra si va su, e siamo andati proprio dritto al campo. Campo di concentramento. Difatti si va su, entra proprio dentro la porta, no? E si gira sempre sulla destra e dopo si va, adesso così chiamato, il muro del pianto. Io entrando lì nel campo ho girato così la testa per vedere, ho visto con la catena che c'è all'ingresso lì, c'era un uomo, ma io non ho visto se era legato, però l'ho visto così. Sarà fermo lì, non so. Invece dopo guardando bene, visto che era legato con una catena, l'ha messo come esempio, no? Se uno non sta agli ordini del campo va a finire lì così per punizione, per cosa. Infatti arrivati lì in questo piazzale lungo, mi ricordo che c'era 30-40 centimetri di neve, la neve c'era, che era tutto un manto bianco, e penso che lì saremmo stati un 300 lì in quella falegna, una parte sono rimasti sotto aspettare un altro turno. Infatti è venuto il tedesco, ha parlato con l'interprete di depositare tutte le valigie così. Pensa di quanta roba che hanno rubato, pensa tutti avevano una valigia o due, guarda quanta roba, i vestiari, la biancheria, dopo può darsi che sia stata anche roba di soldi dentro, roba, sì, c'era anche roba da mangiare, perché tanti se la tenevano, avranno visto che c'è dei giovanotti, della gente che non mangiava, però parte dell'egoismo se la sono tenuto, dopo quando sono arrivati sul campo ci hanno portato via tutto. Va bene, depositiamo le valigie, dopo un altro ordine di spogliarsi tutti nudi, levarsi tutti gli indumenti, tutti, grandi, cioè uomini, piccoli, grandi, tutti. E ho visto di quelle scene un po' commoventi, che adesso io ho visto quando il Papa è andato là in Israele, è andato a visitare il muro del pianto, là era davvero il muro del pianto. Perché ho visto dei uomini anziani depositare catenine, anelli, portafoglio, volevo tenersi, non so, una fotografia della moglie o del figlio o del nipote, niente. Lasciare lì, perché guai se trovavano qualcosa addosso, erano punizioni tremende. Infatti erano lasciato tutto lì. E difatti, fatto questo lavoro qua di spogliarsi tutto, tutti in fila giù per quella scaletta, ma non sapevo mica dove andare, sempre, come hai detto prima, destinazione ignota. Però ai lati di questa scaletta, che sia a destra che a sinistra, non erano militari, erano borghesi, erano prigionieri come noi, che cominciava già a assaggiare le botte del campo. Infatti siamo andati dentro, c'era i barbieri, no? Con le macchinette, testa pelata, a me mi hanno fatto la strassa e mezzo, di qua a qua così. Tutti i peli sui bracci, dappertutto, tutti rasati, e dopo sotto le docce calde e fredda, dopo si divertivano anche, sai, finché era calda, vabbè, ma fredda, era 4 febbraio, sentiva allora. Vabbè, finito questo programma qua, daranno, non so, l'asciugamano, no? Niente. Si passava 50 metri, c'era due con dei pennelli, no? Facevano un segno, ma dicevano che era disinfettante. Vabbè, chiamalo un po' come vuoi, insomma. Vabbè. Ora, torna fuori dove si hanno spogliato tutti i nudi, no? Ora sono andato. Io mi ricordo che ho preso un paio di pantaloni o una camicia. Mutande niente, non esistevano. Calze nemmeno, niente. E poi ho preso di zoccoli io, di quei con la striscia, no? E dopo mi è capitato un paio di zoccoli un po' più robusti, l'ho preso. E allora lì, finito di vestirsi, al bene meglio, sono portato al blocco della quarantena. Io ero alla prima baracca di entrare dentro. Che numero era? Non so se era il 22, era il primo, no? Che dopo c'era il muro perimetrale che divideva la quarantena lì. Infatti lì siamo andati in baracca e siamo messo a dormire. Sì, c'era dei pagliarici, sono stati 3 centimetri di spessore, tutti in terra. Abbiamo dormito, sì, un po' che si era stanchi, abbiamo dormito. Alla mattina, non so che ora era presto, si comincia a sentire urlare, no? Con i nervi in mano, Austen, ciao, via. Ma prima di uscire di andare fuori all'aperto, siamo passati sotto ai lavandini. Erano lavandini tondi, no? Tipo militare, con tanti rubinetti. Infatti, petto nudo, bagnarsi la testa, il torace e la schiena, e dopo asciugarsi con... Non c'erano i asciugamani di cosa, come si chiama? Asciugamani di quei che si usa adesso in casa, via. Con la camicia e fuori all'aperto. E dopo un po' è arrivato sempre dei portatili con delle gamelle, che è andato il primo caffè, chiamano caffè, era acqua calda, però l'abbiamo bevuta perché un po' d'acqua, un po' d'acqua calda faceva bene. Dopo hanno fatto cominciare l'appello lì, appello in fila, è la prima volta che ho subito l'appello lì nel campo di Massaure, prima l'ho subita giù a Bolzano, e dopo lì così, tutti in fila. Prima ho fatto le prove col cappello, bis up, bis auf, no? E dovevano sentire tutto un colpo, no? Un paio di volte l'abbiamo ripetuta e dopo, insomma, bene e meglio l'abbiamo fatta.
Quando ti hanno immatricolato?
Un momento, sì. E difatti, finito l'appello, lì così, verso mezzogiorno danno la giubba, no? La giubba, tutti in fila, cercava sempre di andare, cercare un fondo, no? Che era più densa, però le volte ti capitava, le volte non ti capitava e dovevi prendere quello che ti dava con la cammella. E dopo c'era tanti prigionieri, però una gammella a testa non c'era, erano gammelle smaltate, tutte rugginose, tutte brutte. No, cucchiaio, io in 3 mesi che sono rimasto a Matause, cucchiaio io non ho mai visto. Si mangiava così, con le mani, insomma, bene e meglio si mangiava, perché dopo toccava far presto a mangiare, perché gli altri aspettavano il turno che ti mangiavi, che dovevi passare la gammella a quell'altro, capisci? E dopo la gammella si doveva pulire bene perché, insomma, era solamente quella lì. Boh. Difatti, finito lì, cioè il mangiare di mezzogiorno, che è un mezzogiorno, arriva la sera. Alla sera danno il pane, si mettevano fuori in cima al tavolo, tagliavano questo pane a fetta, sì, quei pani tedeschi, non so se era stato 2 centimetri, 1 centimetro, non lo so, il pane era quello che passava, chiamato così, il convento. Davano un pezzetto di margarina, un po' di marmellata o qualche pezzetto di salame, insomma, il rancio era quello lì. Ma quando finivano di tagliare il pane in cima a questa coperta, la coperta la sbattevano, però tutti si alzavano addosso per mangiare le briciole. Capisci? Io queste cose, quando le racconto nelle scuole, mi guardano un po', vediamo questo qua cosa racconta questa. E tante cose, è difficile credici, capisci? Dopo sono ragazzi giovani, poca esperienza, magari anche la scuola non ci hanno insegnato, no, però sono cose che ho visto e vissuto. Difatti, finito di mangiare questo pane qua, arriva la sera di andare in branda dentro alla baracca. Ma prima di entrare in baracca si andava dentro vestiti. Fuori ci dovevamo spogliare, fare il nostro cuscino, andare dentro, tutti in fila, e non ti mettevi con la pancia per aria, comodo, insieme a questi pagliaricci, mettevi la tuteresca di pesce, in questa maniera, testa e piedi. E dopo non eri solamente tutti italiani, erano italiani, tedeschi, francesi, polacchi, russi, e non si capiva, non potevi dirci spostiti un attimo, niente, se urlavi erano parapiglie che... E lasciavano un pezzo di corridoio che la notte uno doveva fare i suoi bisogni, capisci? Però i suoi bisogni... C'erano i gabinetti, dove c'erano i lavandini, c'erano i gabinetti, c'erano i gabinetti, però io ci siamo mai andati. Dietro c'erano i bidoni, o c'era una fossa con una tavola di traverso, faceva i nostri bisogni lì. E dopo lì, al solito 30, la mattina il caffè latte, cioè il caffè, dopo l'appello, tutto. Insomma, io nel blocco lì sono rimasto dal 4 febbraio fino al 5 maggio, sempre lì così. È stata la mia fortuna che io ho lavorato, avrò lavorato in tutto 15 giorni, mi hanno chiamato andare a fare delle postazioni con picche pala, a fare delle fosse, non so se erano fosse comuni o fosse che li interessava loro. È stata, insomma, la mia fortuna è stata. E dopo volevo dire un'altra cosa.
Sergio, è l'immatricolazione.
Ah, l'immatricolazione, non mi ricordo com'è andata, so che è andato una striscia bianca col numero, io avevo 126.404, dopo c'era il triangolo rosso con la sigla I e T, dopo davano una piastrina di ferro legata col filone, che è l'unica che mi è rimasta per ricordo, insomma, qua nella borsa, dopo se la volete vedere, la potete vedere. E lui mi è rimasto di ricordo. Nel periodo della quarantena lì, una volta sono spostato di lì, c'era un grande tendone, era in fondo al campo, non so, che c'era una porticina di legno, sulla destra c'è il museo, no? In fondo lì. Una volta sono venuti i tedeschi coi cani, tutti dietro a questa porticina, dentro un grande tendone, sembra quei tendoni da circo, ma io non so per quale motivo. Siamo stati 2 giorni lì dentro, ma non lo so, non ci so di spiegare il motivo. E dopo di lì ci hanno riportato lì dentro. E ho vissuto lì quei 3 mesi, sempre lì dentro a questo blocco qua, che è stata la... c'era stato, non so, un Dio che mi proteggeva, io non lo so, io le volte mi dicono, ma te sei ritornato a casa? Sì, oh ragazzi, cosa posso fare? Ritornato a casa vuol dire, non so, vuol dire anche il destino della vita, anche ancora il mio destino. E dopo c'è diversi cose da raccontare. Lì nel blocco della quarantena, un giorno mancavano 2 deportati all'appello, 2. Io non so se erano, di che razza erano 2 deportati come noi. Difatti siamo stati quasi 3 o 4 ore fermi lì, all'appello. Difatti hanno girato dappertutto e l'hanno trovati. L'hanno portati dentro. Infatti c'è la porta, che adesso c'è un cancello, una volta c'era una porta chiusa di legno, il blocco della quarantena, dove c'è, non vedevi niente, vedevi solamente baracche e cielo, vedevi apparecchi andare avanti e indietro, però non sapevi dove andavano, se andavano all'ovest, se andavano all'est. Insomma, l'hanno preso questi 2 poveracci qua, c'era il tedesco proprio dall'SS col cane, no? L'hanno presi così. C'è di petto, no? L'hanno buttati contro il muro perimetrale del campo, lì così. Insomma, sono rimasti, mi sembra, 1 giorno e mezzo, questi 2 ragazzi qua, morti lì così. L'hanno levati per esempio a chi scappa, cosa gli può succedere, capisci? E io quando vado là, porto... Porto i ragazzi a raccontarci questo particolare, insomma, che mi è rimasto impresso, insomma. E tutte le volte li metto, piglio un paio di fiori del campo, li metto 3 fiori, perché erano deportati come noi. E...
Sergio, scusa. Tu dicevi che sei uscito alcune volte per andare a fare dei lavori.
Sì.
Ecco, ma uscivi dal campo?
Dal campo, però non sapevo dove andavo. Andavo distante, pare, 100-200 metri, sempre guardati dai tedeschi, però, sempre in divisa, non dai campi, sempre là. Però non sapevo dove andavo, però era proprio fuori del campo, lì così.
È il momento della liberazione. No, tu dove ti trovavi?
Voglio raccontare un altro particolare, eh. Era il blocco della quarantena dove ero io. Ogni tanto venivano i tedeschi a cavallo e coi cani. Si facevano girare intorno al perimetro della baracca, no? Così intorno, no? Facevano apposta per eliminare noi deportati, no? Infatti nella baracca dove ero io c'era diversi, c'era italiani, ma c'era anche diversi spezzini che man mano o andavano a lavorare fuori o hanno cambiato baracca o che sono deceduti. Insomma, io sono rimasto io, proprio Spezzino, e un certo Bonati Fabio, qua della Lobbia, vicino a Migliarina. Difatti aveva 24 anni, era un giovanotto ben messo, ben piantato, poi era un po' malaticcio, sai. Difatti vedevo che tutti i giorni deperiva questo ragazzo qua, e cercavo di... anche quando facevano l'appello cercavo di starti vicino, no? Di aiutarlo, no? Insomma, quello che potevo fare. Difatti quel giorno lì, due volte hanno fatto quel lavoro lì, di farci girare intorno alla baracca, due volte. Quella volta lì sono venuti, difatti tutti fuori da nel cortile della baracca, i tedeschi di dietro coi cani e coi cavalli e avanti. Io cercavo di stare vicino a questo mio amico qua, però vedevo che non ce la faceva, vedevo che ormai era sfinito, no? C'è un certo punto che mi è cascato vicino a me. Infatti cercavo di tirarlo su, però mi ha detto queste parole, mi ha detto: vabbè, forse. Mi ha detto queste parole, mi ha detto: Sergio, vai via che io non ce la faccio più. Difatti io l'ho lasciato lì e non l'ho più visto. Non l'ho più visto. Sì. Sono due cose che mi sono rimaste impresse.
Sergio, è la liberazione. Come te la ricordi?
La liberazione, sì, me la ricordo perché un paio di giorni prima il razzo era quasi, no, cambiato, qualcosa era migliorato, insomma, e non si vedeva più quelle angherie che facevano, però vedevo che i morti aumentavano sempre più, sempre. E difatti ogni tanto la mattina quando si stava su, c'era 5-6 deportati morti, si portavano fuori, dopo arrivava a Careto e le portavano via. Non si sapeva dove le portavano, perché noi, il crematorio l'ho visto quando si è liberato, perché si vedeva il camino fumare, però non si pensava che bruciavano i cadaveri, quelli. Era tutto misterioso da dentro, capisci? Difatti era... prima della liberazione, difatti abbiamo visto che sono cambiate anche le sentinelle, non si vedeva più la SS, si vedevano così chiamate guardie territoriali, insomma, però non c'era quella cattiveria che c'era, mai sentivano anche loro l'odore di essere liberati e di stare un po' più calmi, insomma. Va bene, la liberazione era il 5 maggio del... abbiamo saputo dopo che era il 5 maggio, perché noi abbiamo perso anche il nome della ragione, il nome dei mesi, il nome dei, oh, i giorni della settimana, non si sapeva. Infatti sentiamo un grande urla della folla lì, no? Tutti i deportati andavano nella piazza principale del campo, no? E vediamo una camionetta militare con 5-6 soldati a bordo, con l'elmetto, però erano soldati, non con le divise marziali che erano i tedeschi, insomma, abbiamo visto che erano, non so se erano americani o russi, però erano truppe che liberavano il campo di quelli. Difatti hanno lanciato della roba da mangiare, sigarette, scatolette, caramelle, insomma quella roba lì. Abbiamo, io qualcosa l'ho raffatto, ma c'erano migliaia di persone, come facevi. Difatti questa camionetta se ne va via e dunque c'ero io. Dopo, quando è venuto il giorno, cioè la liberazione, tutti i deportati sono radunati lì, no? Allora ho incontrato Vasoli, ho incontrato Tartarini, ho incontrato Carassale, sì, in quattro. Vasoli, Tartarini e Carassale. Sì, questi tre, e ho quattro. Insomma, siamo usciti fuori dal campo, no? E siamo andati nelle cascine lì, così, no? Dai contadini. Infatti c'era una cascina che si vede lì dal museo, no? Infatti ho fatto anche una foto io. Monti in cima al muretto e la vedi con la cascina là. Siamo andati lì. Non si parlava tedesco, però dai gesti vedevano che... Ora, sì, ho iniziato a mangiare, hanno portato fuori del pane, delle uova, una zuppiera di carne di maiale, con la voglia, abbiamo mangiato. Dopo la notte abbiamo dormito nel fienile, mi fa dormire di così, e la mattina siamo andati via, siamo andati in un'altra cascina, ma mentre si faceva questo percorso qua, sentiva dei autoparlanti parlare in diverse lingue, no? Che dicevano: tutti i prigionieri sono pregati di ritornare nel campo perché presto ci sarà il rimpatrio. E allora, e siamo tornati indietro. Io, tornando indietro, avevo un fagottino con della roba dentro, mi ricordo se c'era del pane o delle uova. Insomma, all'entrata del campo, in quella porticina piccola, c'era un militar pollice, no? Con il casco, con il fucile. Mi guarda dentro e mi guarda, mi piglia per... e mi porta lì da... non so dove... dove c'era due o tre militari, e mi buttano in cella. C'era di rigore. Ma ci sono stato un quarto d'ora, no? E dopo mi ha lasciato andare. Ora siamo tornati al nostro blocco lì, sempre con questi tre amici qua di Migliarina, e è rimasto il tran tran della vita di liberazione lì, no? A pensare che da mangiare ne davano tanto, anche troppo, e più davano un pacco americano, dove dentro c'era tanta roba, c'era dalla minestra in scatola, dalle noccioline, cioccolate, sigarette, latte in scatola, tutto. Però l'istinto della fame, c'era un posto dove andavano a buttare tutti i rifiuti, no? E siamo andati là a cercare da mangiare. Allora cosa hanno fatto? Hanno recintato questo posto qua di filo spinato e ci hanno messo i militari di guardia. E dopo ho visto, sì, è stata una tragedia lì, no? Tutti i deportati che sono usciti, quando il campo è stato liberato, si deve entrare dei prigionieri con le mucche, con la corda, con la pecora, con i conigli, con le galline, con tutto. Però non entravano mica dentro al campo e c'erano i militari, l'hanno fermati e dopo hanno chiamato i contadini dei Rovagolì che sono venuti a prendersi la sua roba, no? Era come, non so, andato 2 o 3 giorni di carte bianca, ma ho visto di quelle scene un po' terribili, eh? Io una scena, non posso raccontarla qua, è stata una scena tremenda quella lì, eh? Che hanno preso un capoblocco, ci hanno fatto un lavoro, ma non so se è morto, guarda, non lo so.
Sergio, e quando sei rientrato? Com'è che sei rientrato in Italia?
Dunque, rientrato, siamo partiti il 2 giugno del 1945. Beh, quanto ne abbiamo oggi?
9.
Io 55 anni fa ero per la strada che ritornavo. Dunque, abbiamo fatto un po' in cima ai cami, tipo militari, quei americani, no? Che hanno con la pedana sia a destra e a sinistra. Un po' in treno, un po' a piedi, e mi ricordo che siamo arrivati in un posto di ristoro, era un campo francese, cioè, mi ricordo che c'era la bandiera francese, che dopo, ci ho detto lì a Vasoli, ma guarda un po', dopo 6 mesi si dorme in un lenzuolo bianco. Sì, dopo 6 mesi, dopo 5-6 mesi, difatti si è trattato bene, si mangiava, difatti siamo stati un giorno lì, e dopo siamo andati ripartiti, si fermavano nei posti di ristoro, difatti siamo arrivati a Eisbrücke, si è messo dentro un campo, era pieno di pulce e di pidocchi. Porca miseria. E vabbè, ho poco da fare. Non c'era un altro posto. E difatti venivano lì gli americani con le pompe a cosare, a disinfettare. E dopo siamo ripartiti, siamo arrivati ai confini fra l'Italia e l'Austria, no? Si era sempre in cima a questi camion qua tipo militare, difatti si vede la bandiera italiana, no? E la bandiera austriaca. E allora dice l'autista, siamo arrivati in Italia. E allora tutti siamo scesi e abbiamo baciato la terra italiana. E sono cose molto, raccontare molto triste, via, perché averci passato. E ti pare che sia arrivati a Bolzano. A Bolzano mi ricordo che c'era, dove siamo fermati col camion, c'era una pianta di ciliegia lì. Di fiato abbiamo strappati diversi e l'abbiamo mangiate. Ma prima di ripartire sono portato in un ospedale, non mi ricordo che ospedale è. Difatti sono tutti visitati, difatti me mi volevano trattenere, no? Che ero molto deperito. Metto tu rimani qua e quando stai bene, ma hai capito, guarda, io me ne voglio andare a casa a trovare i miei, che sì, camminare facevo fatica perché ero molto debole e tutto, no, io voglio andare a casa mia. E difatti da Bolzano in un'altra città siamo andati col treno. E in un certo punto il treno si è fermato perché non poteva più andare avanti. E allora sono venuti con le corriere, dico. Con le corriere sono portati a Milano, dico, alla stazione centrale di Milano. A Milano lì siamo andati in un posto di ristoro, ci hanno dato da mangiare, da bere, e dopo siamo ripartiti, siamo arrivati a Genova. A Genova siamo andati in una curia vescovile, di così. E al giorno c'ero sempre qui, io, sempre Vasoli, Tartarini e Carassale, siamo andati lungo la città, infatti siamo arrivati in quel posto chiamato Pre, no? Dove c'è lì. E la gente, sono visto, no, questi noi quattro, no? Hanno visto l'apparenza che si aveva, no? Allora tu dici, ma dove venite voi altri? Dove venite così malridotti, magri, no? E guardi, noi veniamo dalla prigionia, ma da dove? E veniamo dal campo di Mattause. Madonna, quando ha sentito Mattause. Insomma, hanno fatto una coletta di soldi, no? Sì, una coletta, l'abbiamo messa tutta insieme, dopo ho detto, ragazzi, dopo se la dividiamo, no? Un po' per uno. Difatti, da Genova alla Spezia abbiamo preso un camion che portava, andava verso Livorno, un camion di fortuna era. Infatti, arrivati alla Spezia, siamo fermati, chiamato così, Piazza del Mercato, un bar chiamato Bar Spezia. Infatti, siamo scesi lì e era verso 11:30, mezzanotte. Lì ho preso da bere, no? Però si vede che non hanno detto niente qui del bar. Abbiamo pagato e abbiamo ripreso questo camion che si è scaricato in cima qua al vialone a Migliarina, l'incrocio principale che va verso Parma, va verso Pisa e verso Genova. Infatti siamo scesi lì e allora lì adesso c'è sempre una farmacia lì. Abbiamo diviso il nostro gruzzolino, no? Di soldi, no? Non so quanto erano, insomma, abbiamo diviso un quarto, tanto per uno. E dopo ci siamo salutati e allora, siamo andati uno alle nostre case. Uno è andato verso la lobbia, uno è andato verso la pianta, uno è andato verso la pieve lì, stavano tutti in quei paraggi lì.
Ok, grazie Sergio. Grazie Sergio.